Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono costituire una nuova. Oggi, in questo nuovo podcast, andrò a rispondere a una domanda che mi ha fatto una donna, una utente del mio blog che appunto mi segue già da un po' di tempo e mi ha fatto appunto questa domanda perché qualche settimana fa ho chiesto a tutta la mia lista di contatti del blog di inviarmi gratuitamente, liberamente, una domanda su un dubbio, un parere che avevano in merito alla loro SRL, in modo che così per i fortunati che potevano in qualche modo rispondere, potevano chiedere, io gli potessi fare un articolo, un video e un podcast dedicato a loro, alla loro domanda, in modo da potergli chiarire il dubbio, in sostanza. Quindi la domanda che mi ha fatto questa imprenditrice è un qualcosa di questo genere, te lo dico subito. Abbiamo bisogno di fare lo SPID della nostra cooperativa. Che documenti vi occorrono? E qui poi adesso ti racconterò subito. Ho preso spunto da questa domanda semplicemente per fare un podcast in cui vado a riepilogare cosa è lo SPID, ovviamente, in quali casi si applica e poi anche quali sono le altre cose su cui in qualche modo un imprenditore può fare confusione nel momento in cui inizia un rapporto con il proprio commercialista e magari il commercialista gli chiede di aprire password, di aprire magari account, di aprire cose, no? Perché quello che ogni tanto capita è che un imprenditore nell'esercizio della propria attività sente che deve aprire lo SPID, sente che deve aprire il cassetto fiscale, sente che deve aprire il cassetto previdenziale, che ovviamente è diverso rispetto al cassetto fiscale, e in più, oltre a questo, sente che in qualche modo deve per forza avere questa firma digitale, no? Che ovviamente è una cosa diversa rispetto allo SPID, ok? E con questo podcast essenzialmente voglio fare chiarezza su che cosa sono questi quattro elementi, ok? E ovviamente li andrò a contestualizzare al meglio nel rapporto che tu devi avere con il tuo consulente, perché sono cose che in qualche modo riguardano il lato proprio pratico del rapporto e di sicuro in qualche modo ti vengono chieste, perché per gestire il rapporto, da quando poi c'è la fatturazione elettronica, da quando poi è intervenuto insomma il coronavirus, a maggior ragione queste cose, almeno una o due di queste cose te le chiede e dovrai coordinarti con lui, ok? Per poter appunto utilizzare questi servizi. E quindi sono informazioni che devi comunque vagamente avere, no? Anche perché prova a pensare, da quando c'è soprattutto il coronavirus, sempre più gli enti si rivolgono in qualche modo in maniera online, perché non fanno più venire le persone negli uffici, quindi vogliono sempre di più far andare le persone su piattaforme online per comunicare appunto a distanza. Poi c'è anche da aggiungere che già da un po' di anni che le amministrazioni finanziarie piano piano comunque aumentavano il fatto di poter fare i servizi online per principalmente tagliare i costi amministrativi, secondo me, o comunque per velocizzare le pratiche, ma anche e soprattutto per evitare frodi e truffe. Cioè prova a pensare, come vedremo dopo per lo SPID, il fatto che lo si faccia online una pratica in modo che l'identità è verificata. Non dico che le truffe non ci saranno più, però è anche vero che è più difficile comunque sia fare casini, no? Quindi per una serie di motivi molte attività degli enti sono spostate verso piattaforme online, insomma. E quindi questi quattro elementi che ti ho elencato prima, ossia lo SPID, il cassetto fiscale, il cassetto previdenziale e anche la firma digitale, sono documenti che o cose che devi attivare, devi un po' conoscere per coordinare al meglio l'aspetto fiscale per della tua SRL. Se tu conosci queste cose e potenzialmente, non dico nel dettaglio, entrando nel portale capisci dove e come cliccare, però conoscendo queste cose sicuramente saprai gestire al meglio il rapporto con il tuo consulente, porterai avanti al meglio gli adempimenti contabili fiscali e quindi per te sarà meno stress poi nell'andare a gestire la tua azienda, perché potenzialmente comprendi quello che devi fare e il rapporto appunto con il tuo consulente sarà migliore, ok? Cosa che comunque sfocerà in una gestione migliore appunto della tua azienda, che è lo strumento con cui probabilmente vivi, ok? Quindi io direi, prima di tutto partiamo cos'è lo speed, ok? Per partire da questa domanda, io direi che partiamo dalla domanda, facciamo un passo indietro, dalla domanda che mi ha fatto questa utente, no? Che mi segue sul mio blog. Questa ragazza mi aveva chiesto: abbiamo bisogno di fare lo speed della nostra cooperativa. Che documenti vi occorrono? Essenzialmente lo speed non è altro che un sistema su un portale che tu vai, con cui vai a identificarti proprio, vai a fare in modo che tu dichiari che sei te stesso. So che può sembrare stupido, ma è così. E che poi ti servirà in futuro per entrare nei portali della pubblica amministrazione. Ok? Quindi questo è quello che serve. E servirà infatti principalmente in questi due casi che ti ho elencato, sia per il cassetto fiscale che per il cassetto previdenziale, ma lo SPID in sé per sé serve per identificarti. Quindi questo secondo me è la cosa principale che devi sapere. Ecco, guarda, mi è venuta in mente un'altra cosa, perché molte volte effettivamente un imprenditore mi può chiedere: ok, come faccio ad attivare lo speed, no? Come faccio a prendere lo speed? Essenzialmente ci sono più piattaforme, più fornitori di questo servizio, che lo speed non è altro che un qualcosa che identifica che tu sei tu e va in qualche modo ad allacciare questa cosa al tuo cellulare o alla tua email, perché quando tu identifichi, entri in portali, questo portale non ti farà entrare solo con le password che hai, ma in più ti chiederà, ti invierà prima di tutto dei codici magari sul cellulare che tu dovrai riportare sopra questa piattaforma, in modo che questo ente è più sicuro che tu sei tu, perché in qualche modo prima ti eri abilitato tramite lo SPID, ok? Praticamente in qualche modo adesso è come dire che per entrare in qualche account della pubblica amministrazione devi avere un doppio o terzo, insomma, tre livelli di password per in qualche modo convalidare ancora di più la sicurezza di questa cosa, ok? Ecco dov'è il tutto. E questo secondo me è tutto quello che c'è da sapere sullo speed. Basta che vai a digitare su Google come fare lo speed o lo speed e vedrai che ci saranno tanti portali che ti permettono di farlo. Ovviamente, cioè, mi raccomando, ci vorrà un po' di tempo, l'ho fatto anch'io, è un po' è palloso, ok? Però anche è vero che una volta fatto ti permetterà di fare molte cose online ed è molto comodo. E infatti adesso ti racconterò anche perché, ti illustrerò il perché. Posto che questo è lo speed, che non c'è altro da aggiungere, secondo me, se non un po' di sana pratica, sul come attivarlo, ok? La seconda cosa che un imprenditore deve conoscere subito è il cassetto fiscale, ok? Perché il cassetto fiscale non è altro che un account sul sito dell'Agenzia delle Entrate in cui sono riportate tutte le dichiarazioni dei redditi e tutti i dichiarativi inviati a nome nostro, ok? Quindi, se vado bene, sono tutto quello che è stato inviato dall'anno 1998, perché il cassetto fiscale dovrebbe essere tipo un archivio proprio telematico che rimane in memoria dal 1998. Ah, a proposito, oltre comunque alle dichiarazioni dei redditi, magari, o anche le dichiarazioni IVA se vivi una partita IVA personale, ci sono anche magari la registrazione dei contratti di locazione e anche il pagamento degli F24. Quindi proprio in qualche modo tutto quello che tu paghi o invii viene inviato lì. Tutto quello che con il tuo codice fiscale, appunto perché si chiama codice fiscale, mi sembra giusto, no? Rimane in memoria presso l'Agenzia delle Entrate, ok? E quindi il cassetto fiscale è un archivio alla fine telematico presso l'Agenzia delle Entrate che conserva i tuoi dati e anche quelli della tua SRL, però c'è una piccola differenza, ok? Perché da marzo 2021 noi privati possiamo accedere, no, al cassetto fiscale nostro solo con lo SPID, bene, mentre prima potevamo accedere anche con delle password nostre, proprio personali, ok? Che andavamo a chiedere direttamente all'Agenzia delle Entrate. Ecco, adesso questa cosa non si può più fare. Possiamo entrare dentro il nostro cassetto fiscale solo se abbiamo il nostro SPID, ok? Cosa che dobbiamo fare prima. Perfetto, ottimo. E la piccola confusione che può nascere nel momento in cui tu devi aprire il cassetto fiscale della tua SRL, no? Perché la SRL è un soggetto giuridico diverso da te. Bene, ok? Quindi tutte le dichiarazioni dei redditi e tutti i pagamenti fatti per conto dell'SRL, ok, non devono entrare nel tuo cassetto fiscale, giusto? Devono entrare in memoria nel codice fiscale dell'SRL, ok? Cioè, tutto quello che è inviato a tuo nome, a tuo codice fiscale, deve essere tuo nella tua banca dati. Bene. ma tutto quello che è inviato col codice fiscale dell'SRL deve essere archiviato dentro la memoria dell'SRL, ok? E dov'è qui il problema? È che quando noi siamo imprenditori, probabilmente dobbiamo quasi sempre attivare il cassetto fiscale della nostra SRL, però non possiamo utilizzare lo SPID, ok? Perché lo SPID è solo per noi personale. Quindi quello che bisognerà fare essenzialmente è che online tu intanto vai a chiedere, in qualche modo vai ad allacciare, vai a comunicare sempre sul portale dell'Agenzia delle Entrate che tu devi attivare il codice, devi attivare il cassetto fiscale della tua SRL indicando l'amministratore, che tendenzialmente appunto sei tu, ok? Quindi tu da quel momento, in qualche modo quando dichiari, quando chiedi le password, passami il termine, del cassetto fiscale della tua SRL, questa cosa viene allacciato solo all'amministratore, che sarai tu, e quindi da quel momento tu, dentro al tuo cassetto fiscale, poi puoi andare ad aprire il cassetto fiscale dell'SRL. Quindi è come se il cassetto fiscale dell'SRL tu lo puoi aprire dopo che tu hai aperto il tuo cassetto fiscale personale. Bene, ok? Qual è la cosa? È che quando tu fai questa cosa online, tu puoi per il momento solo andare a vedere i dati dell'SRL, ma non puoi compiere atti dispositivi. Perché questo? Perché per poter fare atti dispositivi con il cassetto fiscale dell'SRL dovrai aspettare magari circa 15 giorni che ti arrivi a casa il PIN dispositivo, ok? Perfetto. Quindi tu sai che il cassetto fiscale personale tu lo puoi aprire subito, perfetto, con lo SPID ed è una gran figata. Magari ci vorrà un po' di tempo, ma è una gran figata, te lo posso promettere, cioè te lo posso garantire più che altro, perché velocizza molto le cose, ok? Poi puoi andare dentro il sito dell'Agenzia delle Entrate e in qualche modo attivare, no? Il cassetto fiscale dell'SRL, ma questa cosa tu la potrai vedere solo nel momento in cui tu sei amministratore e prima di vedere il cassetto fiscale dell'SRL devi entrare dentro il tuo cassetto fiscale, ok? Però sai anche come ultimissima cosa che per poter in qualche modo fare atti di disposizione, come ad esempio delegare il tuo commercialista a entrare dentro al cassetto fiscale dell'SRL, oppure delegare il tuo commercialista a inviare le fatture elettroniche o un qualcosa simile, o magari visionarle o prelevarle, eccetera, queste cose che sono atti dispositivi li puoi fare solo dopo che hai ricevuto una password appunto cartacea, ok? Perché ancora non, insomma, non c'è un sistema online e quindi essenzialmente dovrai un pochettino aspettare un po' di più, ok? Questa cosa comunque è importante perché ti servirà nel rapporto del tuo commercialista, cioè non te l'ho detto queste cose così chissà per motivi, per ego mio, no? Te l'ho detto perché queste cose serviranno soprattutto nel momento in cui tu lavori online con il tuo consulente. E anche noi intendo io e il mio team lavoriamo online, queste cose veramente sono quasi all'ordine del giorno quando uno apre una SRL, quando un imprenditore apre una SRL, però sono cose che un po' insomma devi conoscere e che in qualche modo devi attivare, ok? Perché se tu dai queste cose, dai queste autorizzazioni al tuo consulente, lui riesce a operare, riesce a prenderti le tue fatture elettroniche senza che tu gliele passi, in modo che tu risparmi il tempo e quindi anche per te ovviamente è un vantaggio, ok? E quindi questa cosa insomma è la procedura che serve nell'ambito del cassetto fiscale sia tuo come persona fisica, perfetto, ma anche e soprattutto come cassetto fiscale della SRL, perché tanto sono cose che devi dare, cioè autorizzazioni che devi dare al tuo consulente. E secondo me questo insomma è tutto quello che principalmente devi conoscere. Poi premetto, è ovvio che in qualche modo il come cliccare, dove cliccare, lo scoprirai un po' dopo, oppure le cose possono cambiare anno dopo anno, però principalmente questo qui è il meccanismo, ok? Quindi è ovvio che le cose possono un po' cambiare, però sai che adesso il meccanismo macro, la struttura è così, è quella che ti ho appena detto. Tu devi avere il tuo SPID personale, bene. Poi puoi accedere dentro al tuo cassetto fiscale personale, perfetto, ottimo. Poi da quella cosa lì tu in qualche modo ti autorizzi a entrare dentro al cassetto fiscale della tua SRL dove tu sei amministratore, perché solo l'amministratore può entrare all'interno, ma sai anche bene che per poter delegare a poter visionare il cassetto fiscale dell'SRL, il tuo commercialista dovrà aspettare ancora la password, appunto, cartacea che ti arriverà a casa. Tendenzialmente dovrebbe essere metà della password ti arriva subito online, bene, e metà password ti arriva poi a casa, cartacea. E da quel momento in poi il tuo commercialista può operare e lui vive felice e sereno, ti fa gli adempimenti e tu risparmi, insomma, tempo e quindi denaro. L'altra cosa, diciamo, successiva è il famoso cassetto previdenziale, ok? Che ovviamente è diverso rispetto al cassetto fiscale. Il cassetto fiscale è una cosa che riguarda l'Agenzia delle Entrate e deve andare sopra sul sito. Bene. Il cassetto previdenziale, lo dice la parola, potenzialmente riguarda l'INPS, anzi, riguarda l'INPS, non è che potenzialmente. E quindi devi andare sopra il sito dell'INPS, ok? Entrare sempre nell'account che in qualche modo, è già predisposto a tuo nome, quindi non devi fare nient'altro di particolare. Tu sai che devi entrare sempre con il tuo Speed, ok? E qual è qui la caratteristica? È che anche qui c'è una distinzione tra privato socio in genere e tipo SRL, ma di fatto la SRL a te non ti servirà perché farà tutto il tuo consulente del lavoro. Adesso provo un attimo a mostrarti il tutto. Nel cassetto previdenziale, quello che potenzialmente ti servirà, o almeno io direi, prima di tutto partiamo da che cosa ti serve il cassetto previdenziale, no? Perché il cassetto previdenziale serve principalmente per contenere i documenti, ok? E principalmente fare in qualche modo istanze all'INPS, ok? Perché? Perché l'Agenzia delle Entrate vedrai che è più un contenitore, perché proprio è contenitore che ti archivia le dichiarazioni dei redditi, ok? Mentre il cassetto previdenziale ci saranno pochissime cose che saranno archiviate a nome tuo, ok? Quello che magari ha più rilevanza, ok? È che tu con il tuo cassetto previdenziale farai domande, cioè domande farai tipo istanze, no? Perché quello che io magari facevo nei primi anni di attività con il cassetto previdenziale dei miei imprenditori clienti era quello di chiedere tipo la rateazione, no? Dei contributi che dovevano pagare. Questa era una domanda, era un'istanza, si dice il nome tecnico, che prima si faceva in precedenza cartacea, bene, mentre già da un po' di anni che comunque si può fare solo telematicamente, ok? Oppure altre tipologie di istanze che secondo me ormai sono quasi solo telematiche, esempio la famosa disoccupazione, ok? Quindi ci possono essere proprio delle domande, delle cose che tu devi fare e che una volta facevi allo sportello, mentre adesso puoi fare solo online, ok? E potenzialmente appunto il cassetto previdenziale non lo utilizzerai tanto come archivio telematico, te lo dico proprio per esperienza. Ti servirà principalmente al socio lavoratore dell'SRL per magari chiedere di dilazionare a rate in qualche modo i contributi pagati, oppure ancora meglio, può capitare che tu debba chiedere la cancellazione dall'INPS, ok, come socio lavoratore e quindi in qualche modo non utilizzi Comunica, ossia la Camera di Commercio, ma utilizzi il portale dell'INPS. Quindi diciamo che tra le altre pratiche che possono capitare, ci sono pratiche di iscrizione, modifica o cancellazione delle pratiche, proprio delle posizioni INPS, artigiani e commercianti degli imprenditori, ok? E questo, secondo me, insomma, essenzialmente è tutto quello che c'è da sapere, con il cassetto previdenziale. Ah, ecco, mi stavo dimenticando. Il cassetto previdenziale sicuramente lo utilizzerai quasi solo per queste pratiche qui, come privato, bene. Perché volendo c'è anche il cassetto previdenziale della tua SRL, ok? Però qual è la cosa? È che te, in qualche modo non ti servirà questa cosa, perché il cassetto previdenziale per le aziende, in questo caso per la SRL, cosa riguarda? Riguarda i contributi, no? Che pagano i dipendenti. Cioè, prova a pensare, il cassetto previdenziale tuo, del tuo codice fiscale, cioè tuo personale, riguarda i contributi, no? Pagati da te. Bene, ok? Però se tu hai un SRL, no? Prova a pensare, quali contributi può pagare un SRL? I contributi che paga un SRL sono quelli dei dipendenti, ok? E quindi, essendo cose che fanno in qualche modo i consulenti del lavoro tramite le buste paga e da cui appunto poi deriva il versamento contributivo, a mio umile parere il cassetto previdenziale per le aziende è una cosa che non guarderai mai perché riguarda contributi dei dipendenti, ok? che sistemerà comunque il cassetto, che scusami, che sistemerà il tuo consulente del lavoro e secondo me, insomma, non c'è nient'altro da aggiungere. Quindi potenzialmente sappi che questo è tutto quello che devi sapere del cassetto previdenziale. La cosa importante è che qui, secondo me, è un punto, una cosa figa. Tu, una volta, per poter avere questo cassetto previdenziale, dovevi andare presso gli uffici dell'INPS, ok? E quindi richiedere la password. Mentre adesso, no? Questa cosa tu la puoi fare direttamente online chiedendo comunque, cioè entrando, utilizzando il tuo SPID. E che se ci pensi è una figata, ok? Prova anche a pensare, perché una volta capitava anche che tu magari davi queste password al tuo commercialista e le perdeva, oppure tu direttamente le perdevi, no? Ecco, dovevi ritornare di nuovo presso l'ente e questa cosa ti faceva perdere tempo, anche mattinata, che possono essere anche soldi. E quindi questa, a mio parere, è una grande figata, è il vantaggio che ti dà attualmente lo SPID. E qui direi che ho chiuso. L'ultimo piccolo pezzettino, insomma, di questo podcast è la firma digitale, no? Perché la firma digitale, come dice anche la parola, è una firma, ok, no? E prova a pensare. Una volta i documenti si firmavano solo su carta, ok? E quindi quella era una firma, bene. Cos'è la firma digitale? Lo dice anche la parola, è praticamente il fatto che tu firmi, no? Un documento. Diciamo che potrei dirti che con la firma digitale tu firmi PDF, no? E tu mi potresti dire, ok Simone, ma allora io non potrei stampare il PDF, poi ci metto la mia firma e poi quindi dopo faccio la scansione del documento con la firma. Ecco, tecnicamente ancora in alcuni casi si fa, però è anche vero che quelle cose sono cose che si possono tipo falsificare, eccetera. E la firma digitale è che proprio tu prendi il file e in qualche modo aggiungi un pezzo di codice, passami il termine, un po' tecnico, che va a convalidare che tu hai messo questa tua autorizzazione che è la tua firma, ok? Quindi la firma digitale dà proprio più chiarezza, dà più certezza che quella firma sia tua, firmata da te, ok? E questa è praticamente la cosa principale che va a caratterizzare la firma digitale. Una seconda domanda che ti potrebbe venire in mente è questa. Ok, Simone, ma siccome io prima ho fatto lo SPID, no? Perfetto, che va a dichiarare che io sono io. Allora, per quale motivo devo fare la firma digitale? Il motivo è perché sono due cose diverse. È perché lo SPID è un sistema per dimostrare la tua identità e che ti serve per entrare nei portali. Esempio, quelli dell'INPS nel cassetto previdenziale, esempio, i portali dell'Agenzia delle Entrate, appunto, nel cassetto fiscale. Bene. Mentre la firma digitale, ok, è un qualcosa, proprio uno strumento che ti serve per prendere un file e metterci la tua firma, ok? Senza bisogno di firmarlo, stampando il foglio, ok? E questa cosa ovviamente è completamente diversa e la firma digitale, anche questa nel corso degli anni, sta diventando sempre più importante, ok? Perché? Perché una volta, in qualche modo, le pratiche in Camera di Commercio erano tutte cartacee, ok? Intendo anni fa, magari 10-15 anni fa, ok? O anche più, perfetto. Poi negli ultimi anni, magari negli ultimi fino magari a 3-4 anni fa, quasi tutte le pratiche te le poteva fare il commercialista, no? Dando una delega a lui semplice. Bene. Però adesso, mano a mano che si va sempre più avanti, molte, sempre più pratiche in qualche modo, che hanno a capo la SRL tua dove tu sei amministratore, in qualche modo viene richiesta sempre di più la firma digitale tua. Esempio, il deposito del bilancio in Camera di Commercio, ok? Perché ti ho questo? Perché ogni anno le SRL devono depositare il bilancio in Camera di Commercio. Bene. E se vado bene, probabilmente è dell'anno scorso che praticamente si può, secondo me, cioè siamo obbligati più che altro a depositare i bilanci delle SRL che sono però firmate direttamente dall'amministratore delle SRL. Quindi io che sono commercialista non posso più inviare il bilancio, no, a nome tuo mentre tu mi dai la delega. Si poteva fare una volta, adesso non si può più. Quindi di sicuro almeno una volta l'anno tu devi utilizzare la firma digitale per inviare il bilancio in Camera di Commercio, che se ci pensi è anche una forma di tutela. Insomma, nei tuoi confronti, in modo che così i consulenti non fanno appunto cazzate. Direi che è anche una cosa sana e giusta, ok? E quindi questa è una piccola cosa che devi sapere della firma digitale. Ricordati anche che la firma digitale attualmente ha due principali strumenti. Tu la puoi richiedere in carta, proprio come se fosse il bancomat, oppure in penna USB, ok? Ovviamente la penna USB tecnicamente costa un po' di più, ok? Tutte queste cose si possono fare comodamente online e ti arriverà a casa un dispositivo. Con lo speed, se vado bene, non dovrebbe arrivarti nessun dispositivo a casa perché è semplicemente un metodo per autenticarti presso l'Agenzia delle Entrate. E che ogni volta entri nei portali ti inviano un messaggio sul tuo cellulare o sulla tua email per convalidare ancora di più che tu sei veramente tu, ok? Perfetto. In modo che nessuno ti può rubare l'identità. E questa è una cosa, bene. Mentre la firma digitale è proprio un qualcosa di fisico, che è una schedina oppure una penna USB che serve proprio per firmare i documenti, ok? Che ancora potenzialmente puoi dare al tuo commercialista, ok? Oppure, secondo me, al giorno d'oggi puoi benissimo farti inviare i file per email dal tuo commercialista e li firmi te da casa, perché la firma digitale tua, insomma, è sempre meglio averla con sé, secondo me, ok? E anche qui, insomma, puoi farla online, sai che ti arriverà a casa qualcosa. Il consiglio che ti posso dare è di spendere piuttosto 5-10 euro in più, quello che è, e devi fare la firma digitale con la USB. Semplicemente perché se prendi la scheda, poi devi prendere anche il lettore di schede di smart card, perché si chiamano smart card, ok? Però, insomma, per te è macchinoso perché ti devi portare dopo in giro due pezzi invece che con uno, e quindi ti dico che è proprio meglio la penna USB. Anch'io ce l'ho USB ed è proprio una grande figata e risparmio di tempo. Quindi, secondo me, insomma, questo è tutto il contenuto di questo podcast, in cui devi ricordarti che ci sono questi quattro strumenti per lavorare online con il tuo commercialista e che devi conoscere, ossia lo speed, che è una cosa che ti serve per autenticare la tua identità, bene, e serve per entrare nei portali della pubblica amministrazione principalmente. Poi il cassetto fiscale, che è un contenitore, no? Di tutti i tuoi documenti fiscali, pagamenti fatti, eccetera, e principalmente è proprio un posto dove tu vai a vedere se, esempio, il tuo commercialista ti ha inviato i dichiarativi, ti ha inviato gli F24 e così via, perché proprio è un contenitore, bene. Poi hai il cassetto previdenziale, che secondo me è proprio meno contenitore, ma è proprio un qualcosa che fai per fare delle istanze, delle domande all'INPS, come per esempio la cancellazione, iscrizione del socio come commerciante o artigiano, quindi proprio eliminare o attivare il pagamento dei contributi, o magari fare istanze per rateizzare i contributi da pagare, ok? E l'ultima è la firma digitale, che è essenzialmente proprio il fatto che tu puoi firmare i documenti PDF mettendoci la tua firma, cosa che non puoi fare magari in molti casi, perché magari non puoi stampare il documento e non puoi firmarlo sopra per dichiarare che quella è la tua firma appunto in originale, è la tua firma giusta, ok? Quindi ricordati che sono strumenti diversi. L'altra cosa, insomma, che ti posso dire è ricordati che queste cose in qualche modo vanno, servono per interagire al meglio con il tuo studio commerciale. Cioè, se una volta magari tu potevi dare le password tuo personale per il cassetto fiscale, ora non lo puoi più fare. Perché? Perché puoi entrare nel cassetto fiscale tuo solo con lo speed, ok? E quando tu entri con lo speed ti arrivano delle password aggiuntive nel tuo cellulare, ok? Quindi per utilizzare queste cose online probabilmente dovrai interagire in maniera un po' più proattiva rispetto a prima con il tuo studio commerciale, che per carità non è nulla di mortale, sicuramente ti toglierà un po' di tempo, però è anche vero che permetterà a te di essere un po' più consapevole di com'è il lavoro del commercialista, che alcune volte è veramente, diciamo, burocratico, molto palloso. Palloso no, però magari è proprio burocratico e macchinoso, però dall'altra parte in più ti dà sicurezza perché in qualche modo nessuno potrebbe entrare nelle tue password e in più se magari perdi anche le password nessuno può in qualche modo entrare o fare casini, no? Facendo finta che insomma che sia tu quando in realtà non è così, ok? Quindi queste sono le cose principali. Un'altra cosina che ti voglio insomma condividere è che Ovviamente qui non ho potuto descriverti tutta la parte tecnica, ok? Perché ovviamente le cose possono cambiare di anno in anno, no? O comunque il fatto di saper dove cliccare i pulsanti, i nomi tecnici, un pochettino lo farai tu all'interno nel momento in cui dovrai entrare negli account, ok? Cioè la parte un po' più tecnica di dove cliccare e cosa cliccare è un po' una cosa che può, prima di tutto, cambiare di anno in anno, se non anche in 6 mesi, ok? Però anche è vero che sono cose che tu vedrai nel momento in cui accedi in questi portali. Qui che ti ho voluto elencare, diciamo, i principi, le cose principali, che sono questi 4 strumenti che, soprattutto, nei prossimi anni diventeranno sempre più rilevanti nel rapporto con il commercialista per lavorare online, di sicuro, ok? Perché sono cose che servono, ok? E anche, pensa al lato positivo, ti permetterà a te di risparmiare tempo e quindi denaro, perché se il tuo commercialista ha tutte le abilitazioni per poter entrare nei tuoi account, eccetera, sicuramente tu appunto risparmi tempo perché lui può lavorare tranquillamente senza romperti le scatole. Esempio, se tu gli allacci il cassetto fiscale per le fatture elettroniche, lui le carica, tu puoi inviare e ricevere tutte le fatture che vuoi, non devi dare i codici univoci, eccetera, vari, ok? Semplicemente lui si prende tutte le fatture che tu ricevi nel tuo cassetto fiscale, lui te le carica e tu sei a posto, ok? E questo, secondo me, insomma, è tutto quello che devi sapere di questi 4 strumenti che saranno sempre più importanti al giorno d'oggi, sempre più lo saranno, e che entrano anche nel quotidiano della vita e del rapporto con il tuo commercialista, ok? Ovviamente questi strumenti non servono per tagliare le imposte, ma servono per avere un'ottima gestione con il tuo consulente, cosa che tu imprenditori devi conoscere. Magari non sono cose che farai tu, ok, di persona, perché magari lo deleghi a un tuo collaboratore, bene, però comunque sono cose che tu devi conoscere perché il tuo collaboratore farà queste cose per coordinare il tuo consulente, quindi sono cose che tu, proprio informazioni che tu un po' in testa devi avere. Non dico che devi sapere entrare nei portali, eccetera, perché effettivamente anche io con i collaboratori non faccio, cioè faccio molto meno di cose operative, quindi non so entrare in tutti i portali, anzi è già da un po' di anni che faccio molto poco a livello operativo, però è anche vero che queste cose le devo conoscere, no? Come commercialista, quindi se devo conoscere queste cose perché le devo delegare ai miei collaboratori, no? E nello stesso modo per te è importante conoscerle perché di sicuro le dovrai comunque in parte coordinare e delegare ai tuoi collaboratori, ok? Quindi questi strumenti non servono per ridurre le imposte, bene, ma tu sai che con un SRL attualmente tu hai il maggior numero di strumenti per poter tagliare il carico fiscale, cioè tagliare le imposte e i contributi, bene. Perché attualmente la legge dà a disposizione alla SRL il maggior numero di strumenti di efficacia fiscale, ok? Siccome magari queste cose possono essere complesse e particolari e devono essere adattate alla tua specifica posizione, ok? Ho deciso di condividere con te gratuitamente un manuale con 94 strumenti di risparmio fiscale che puoi utilizzare grazie alla tua SRL che puoi trovare sul mio blog www.efficaciafiscale.com, ok? Quindi, se vuoi comprendere come proprio tagliare il carico fiscale utilizzando la legge e le disposizioni della legge che sono messe a vantaggio degli imprenditori che hanno un SRL, sappi che io ne ho elencati minimo 94 e che li ho messi a disposizione gratuitamente sul blog www.efficaciafiscale.com, ok? Quindi poi lo puoi scaricare, è gratuito e eventualmente se vuoi andare avanti nel rapporto con me, con la consulenza o con la contabilità controllata, hai a disposizione un manuale gratuito per conoscere come lavoro e chi sono, ok? Detto questo, penso di averti detto tutto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, a presto!